sua densa, per non dire densissima, c'è comunque un filo conduttore che ci ha permesso, almeno personalmente, di comprendere e di seguire ciò che veniva detto, in una densità comprensibile che è quasi un simbolo, quasi qualcosa che è difficile da darsi per definizione, no? Però credo che gli stimoli a riguardo che ci ha consegnato Daniele siano molti. Io avrei alcune cose da chiedere a Daniele, ma preferisco, come dire, dare prima parola al pubblico, a voi, se avete delle questioni da chiarirvi o dei rilanci da fare o delle provocazioni da lanciare, perché no? Ci sono delle domande?
Cerca, non ho capito.
Sì, in esempio, non so, esperienze di ricerche che portano alla... E viene in mente Manon e la ricerca dell'uomo nei confronti della donna che nasconde un vuoto e il nulla.
Qualcosa in più per capire meglio.
Allora, la prima domanda è chiara?
Sì, sì, la prima domanda è chiarissima.
Okay. La seconda era: un uomo che ama una donna, secondo lei sta sempre cercando Dio? Semplicemente. O quando gli diceva che Dio è reale, anche gli dei sono reali, per cui c'è uno scatto fra un Dio unico e gli dei dal punto di vista del molteplice, e se quindi questa questione culturale, cioè la differenza tra monoteismo e politeismo, possa essere al centro, insomma, di un esame della realtà. Grazie.
Si apre qui nel seminario 20, forse qualcosa che è il seminario precedente, ma che poi trova nei seminari successivi, soprattutto in RSI, ma anche nella questione dei nodi Borromei, poi sviluppo e, come dire, articolazione. Che cos'è la questione che in un certo qual modo è aperta da quella freccia che va verso l'alto barrato e che quindi in un certo qual modo è aperta dal femminile, potremmo dire, dalla situazione femminile, no? Dalla anatomia femminile, naturalmente. Quello che ad esempio Colette Soler chiama l'inconscio reale, cioè abituati a leggere Lacan dentro il registro del simbolico e dell'inconscio strutturato dal fallo, che è poi ad esempio il luogo stesso verso cui alcune critiche negli anni 70 dai filosofi, ad esempio i deleseani, no? Deleuze, si scontreranno con Lacan su questo punto, no? Ed è interessante il fatto che lì ci sia, come dire, un dissidio teorico. Perché nel momento in cui si ipotizza l'esistenza di un inconscio reale, quindi in un certo qual modo di uno spazio del soggetto che non è interamente descrivibile dal desiderio dell'altro, cosa succede? Mi viene da dire che succede che si apre la questione dell'oltrefallo, cioè esiste una soggettività al di là del fallo, cioè al di là della parola, che in un certo qual modo la mistica tenta di affrontare, no? Il problema, perché Lacan qui dice una cosa molto simpatica, no? Lacan in questo seminario qui, nel seminario 20, è una sarcasmo, una simpatia unica, straordinaria. A un certo punto dice sicuramente io sono stato accusato di ateismo, ma sicuramente sono più atei di me i teologi, perché parlano di Dio, nel senso che dicevi tu, parlando di Dio lo si nega. Allora c'è uno spazio oltre il fallo, forse, della soggettività, ma questo può anche forse voler dire che il desiderio ha un'origine che non è interamente descrivibile dal fallo. E il sintomo in tutto questo che ruolo gioca? Perché Lacan addirittura arriverà quasi a disciogliere dentro le symptom l'oggetto A, cioè arriverà quasi a distruggere l'oggetto tipico della sua, del suo insegnamento, no? L'oggetto che lo, in un certo qual modo lo rappresenta, l'oggetto A. Quindi c'è un movimento di torsione che a me inquieta, non so come dire, e che credo su cui i lacaniani si stanno in un certo qual modo confrontando, no? Oggi, quando si arriva a leggere, a studiare, a interpretare i contenuti degli ultimi seminari, che non possiamo però non considerare, possiamo, no, considerarli solo, come dire, un qualcosa che sta a lato dell'insegnamento lacaniano, ma qualcosa che è prezioso, quindi bisogna cercare, io mi chiedo di mettere assieme. Aggiungo questo, che c'è un modo, credo, molto bello di dare il tema dell'ambivalenza del godimento, che è dentro il concetto di sintomo, che è il barocco, su cui Lacan spende delle parole, no? Pensate alla Pietà di Michelangelo, ad esempio. Anche a, ce n'è una anche a Santo Stefano di Madonna, che nel momento in cui soffre pare godere.
Grazie anzitutto delle domande, perché le domande formulate bene aiutano a lavorare ancora di più. Parto dalla prima. Eros e Thanatos sicuramente c'è, però c'entra in un modo un po' diverso rispetto a come le intendiamo comunemente. In Eros e Thanatos sapete che Freud ne parla dopo la svolta degli anni 20, quindi al di là del principio di piacere, e ne parla nel senso che verso Thanatos l'umanità è comunque, l'uomo è, tende a Thanatos, tende a tornare all'inorganico, ed Eros è la forza che trattiene per un po' da questo inesorabile ritorno all'inorganico. Il desiderio è sul lato di Eros, il godimento è sul lato di Thanatos. Il godimento, non a caso, il sociologo Arne Weinberger, su cui abbiamo lavorato, pubblicato in italiano da Einaudi, ha scritto questo libro, La fatica di essere se stessi nella società dei consumi. E perché la depressione è in aumento esponenziale in quella società dei consumi, lì si vede come il godimento tende a Thanatos. Allora, sulla freccina, poi tornare un momento indietro, sulla freccina a destra, quella che va verso A maiuscolo di A maiuscolo banato, lì certo che c'è lo Thanatos, però anche qui bisogna intendersi. C'è Thanatos laddove c'è un godimento sregolato, dove c'è la autonomia, dove c'è anche il ravage.
L'unico punto su cui si potrebbe parlare di omosessualità riesce a farsi oggetto del godimento maschile, non riesce ad assumere la posizione femminile, ed è per questo che si interroga su che cosa è la donna. Le donne che riescono a prendere assumere la posizione femminile non si interrogano su che cosa è la donna, non hanno bisogno di interrogarsi, lo fanno. Però l'esterica è anche un po' sulla posizione femminile. Ed è per questo che si parla di omosessualità e anche di bisessualità dell'esterica, perché è un po' in tutte e due le posizioni. Mentre la omosessualità, diciamo, dichiarata a livello sessuale, diciamo, fuoriescono un po' da queste formule. Non so se ho risposto, almeno per la parte dell'esterica. Si potrebbe anche fare il confronto nei due casi, così come nella carne, nei due casi clinici, uno di donna isterica e l'altro della giovane omosessuale che ha fatto assunto una posizione omosessuale. Però sarebbe un po' lungo da fare. Inconscio reale. E inconscio quindi non solo significante, non solo. Mi verrebbe da rispondere così. L'inconscio è fatto di rappresentazioni. Però non tutte le rappresentazioni esauriscono il reale soggetto. Nell'inconscio c'è qualcosa che ha a che fare con il reale fuori significante. E credo che con esso lei dica questo quando parla di inconscio reale. E Lacan dice che alla domanda veramente esistenziale, che alberga in ogni soggetto anche se non viene nella superficie dell'inconscio, ed è la domanda io, che sono? E il soggetto non se la può dare da solo la risposta. E Lacan dice neanche l'analista. Quale se l'analista ci prova? Perché la risposta a questa domanda esistenziale non c'è in termini significanti. E questo è il dato del sintomo che ha a che fare con il godimento, che è con un godimento sempre mancato e quindi con il reale. Non so se ho risposto.
Beh, io ho visto l'orario, quindi l'invito, se volete fare altre domande, parli subito, perché altrimenti non c'è più tempo. No, vi ricordo allora, come promesso, semplicemente che il ciclo di Ali Psi Bologna continua con altri due incontri di straordinario interesse, sono due donne che parleranno finalmente.